Buonasera a tutti, benvenuti in nuova puntata con Giorgio Arfaras e questa volta parliamo di un tema decisamente di attualità che è quella del plutopopulismo, il nuovo fenomeno, il fenomeno causato, sviluppatosi intorno ai nuovi ricchi degli Stati Uniti, in particolare in seguito anche alle elezioni degli Stati Uniti, alla vittoria di Trump. E all'importanza di personaggi come Musk in queste elezioni. Quindi io, come sempre, cedo la parola a Giorgio, che ringrazio di essere qui con noi e possiamo andare a incominciare.
L'argomento è, buonasera, l'argomento è molto complicato. Cioè, come dire, il plutopopulismo è una battuta molto carina che io ho letto e me ne sono appropriato. Beh, Pluto perché evidentemente c'è di mezzo la ricchezza e populismo perché evidentemente c'è di mezzo questo fenomeno politico. La commistione delle due cose dovrebbe essere quella che rende bene l'idea, se volete in chiave giornalistica, di quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti è una cosa di grandissima importanza, è un grande cambiamento di cui in parte ci si rende conto e probabilmente ci si renderà conto molto meglio più avanti nel tempo. Sta creando un sistema che è quello appunto plutopopulista negli Stati Uniti, cui si contrappone il mondo delle autocrazie, la Russia e la Cina. E di mezzo sopravvive l'Europa, neanche tutta, perché bisogna togliere per esempio l'Ungheria. Quindi diciamo che c'è in mezzo alle autocrazie e ai plutopopulismi c'è l'Europa e neanche tutta. Quindi è un fenomeno molto interessante ed è un argomento che ha delle componenti economiche non troppo difficili da capire e ha delle componenti politologiche già più difficili da capire, più complicate. Io spero di cavarmela in una puntata. Nel caso non ce la facessimo, magari gentilmente ne chiedo un'altra, perché è troppo importante la storia. Allora, è un po' che sto dietro a questa storia qui, più o meno da quando Trump ha vinto le elezioni. È stata pubblicata una quantità abnorme di cose sull'argomento, ma mica adesso, ultimamente, è da tempo che si prepara tutta questa storia. E di conseguenza si trattava di capire come iniziare, qual è l'incipit di questa storia, qual è il filo logico, se non vogliamo farne della cronaca, tipo le elezioni le ha vinte Trump per la seconda volta e allora i miliardari sono andati all'inaugurazione e lui ha subito promesso, fatto, cioè se vogliamo partire con una cosa che non sia una cronaca della vicenda che è importante, ma riguarda altri tipi di soggetti e servizi, stare a trovare un filologico. Io il filologico da cui partirei è il seguente, ed è questo schema. Noi abbiamo negli ultimi 200 anni, niente meno, 200 anni, abbiamo degli andamenti che possiamo dividere per tre. In Occidente, abbiamo il mondo dei diritti civili, abbiamo il mondo dei diritti politici. E abbiamo il mondo dei diritti sociali. I diritti civili vengono fuori con la Rivoluzione francese, cioè l'uguaglianza davanti alla legge. Prima, se tu eri un nobile, venivi giudicato diversamente da un plebeo. Quindi i diritti civili sono un argomento che è legato all'uguaglianza di fronte alla legge, essenzialmente. I diritti politici vengono fuori nell'Ottocento, con l'allargamento del suffragio. Man mano nel corso del tempo il suffragio viene allargato ai maschi e essenzialmente dopo la seconda guerra viene allargato a tutti. Prima votavano solo quelli che erano abbienti e avevano un livello di educazione, poi quelli che avevano un livello di educazione anche modesto ma non erano abbienti, poi fino a tutti. E quindi abbiamo i diritti politici. I diritti politici sono una cosa evidentemente di grande importanza perché hanno a che fare con la partecipazione dei cittadini alla vita politica. E qui c'è un grande cambiamento con l'arrivo dei sistemi in rete, di cui poi parlerò. Infine abbiamo i diritti sociali. I diritti sociali sono una storia più recente, sostanzialmente hanno a che fare con lo stato sociale, e cioè istruzione, sanità e pensioni, che è un fenomeno che è diventato rilevante, concreto e significativo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non che prima non ci fosse, ma erano i primi segnali. E il mondo dei diritti sociali è in difficoltà da qualche tempo, da qualche decennio, a ragione che ha dei costi crescenti a fronte di una raccolta fiscale che non è sufficiente rispetto ai costi crescenti. Quindi abbiamo questi tre mondi: il mondo dei diritti sociali, dei diritti politici e dei diritti civili. Benissimo, pari a Trump. Mettiamola un po' come sceneggiata, no? In questo mondo ecco che arriva Trump. E allora abbiamo, nel mondo dei diritti civili, abbiamo dei piccoli cambiamenti, domande piccoli, la storia che dello Ius Soli che viene tolta non è un piccolo cambiamento. Poi gli Stati Uniti sono un paese di migranti, è evidente che non ci fosse stato lo Ius Soli non ci sarebbero statunitensi. Cioè, attenzione signore, Cioè, e non ci sarebbero statunitensi, noi non vedremmo, non so, Il Padrino come film non l'avremmo mai visto, e tutti i siciliani immigrati. Quindi la storia dello Ius Soli è un argomento non modesto rispetto ai diritti civili. Sui diritti politici, e qui è interessante perché quello che succede è che c'è sempre meno gente che va a votare. In Europa, per esempio, specificamente, c'è sempre meno gente che va a votare e c'è sempre una maggiore volatilità elettorale. Quello che è successo, soprattutto in Europa, per come è la struttura europea, è che il meccanismo classico dei partiti, che sono il tramite fra, diciamo, la cittadinanza e il mondo politico, le decisioni politiche, è venuto meno. E al posto dei partiti tradizionali ci sono, diciamo così, i sistemi di rete, dove la politica passa attraverso le discussioni, diciamo, che saltano i partiti e che saltano anche i giornali, e diventano delle discussioni molto, diciamo così, prive di una strutturazione. In questo mondo, diciamo, dove prevale la rete, ecco che abbiamo dei fenomeni come quelli che si sono visti ultimamente negli Stati Uniti, di tutti questi che dicono la loro al di fuori dei giornali, delle televisioni e via di seguito. E questo è un altro grande cambiamento. C'è anche in Europa, e poi però sull'Europa si interessa entro più nel merito. Infine, sulla questione dei diritti sociali, negli Stati Uniti c'è molto meno Stato sociale di quanto non ci sia in Europa, però non è che non ci sia uno Stato sociale. Attenzione, c'è. Quindi arriva Trump e abbiamo, rispetto a questo schema degli ultimi 200 anni, scusate, dei cambiamenti. Mutamenti sono evidenti nel green, nell'immigrazione e nella cooperazione. Nel green, nel senso che basta, fa aiutare l'auto elettrica, vogliamo trivellare e vogliamo, come dire, riesumare tutto il mondo delle materie prime non rinnovabili. E questo è un grande cambiamento, il basta col green. Dove c'è un fondo di verità, nel senso che si era ecceduto nel greenismo, si era troppo, non si era fatta facile, però averla fatta troppo facile alla scomparsa di ogni diciamo, politica green, il passo è lungo. Ed è interessante perché il fatto che nella nuova amministrazione ci sia tutta questa enfasi sul no green vuol dire che ci sono ribadire l'importanza strategica per gli Stati Uniti delle materie prime non rinnovabili. Sono il primo produttore al mondo di petrolio e incominciano ad essere un produttore grosso di gas, sono fonti di potere oltre che di economia, mica da ridere, quindi è anche uno strumento, perché non è che siamo entrati in un mondo, poi mi dilungherò, che è fatto soltanto di TikTok e X, c'è anche tutto il resto, tra l'altro tutto il resto, poi ne parlo meglio, negli Stati Uniti non è che conti poco, e questo è il green. Poi abbiamo l'immigrazione. Qui è un'altra cosa, adesso abbiamo detto prima degli Ius Soli, ma più in generale quest'idea di bloccare l'immigrazione clandestina, che non è così facile. Come che fai a bloccarla se sono una decina di milioni di persone almeno? Come fai? Li vai a cercare? Cioè nella periferia di che ne so io, di Chicago, va in un palazzo al 24esimo piano a beccare la nonna, che è un immigrato illegale, poi cosa fai? Dove la metti? In un campo di dove sta finché non la metti fuori? Cioè, come si fa? A parte tutto il risvolto economico, perché tutta una serie di lavori li svolgono questi signori, tutti li trovi a non avere più questi che svolgono questi lavori, che non sono dei lavori da poco, nel senso che sono dei lavori poco piacevoli per gli eleganti, ma sono lavori che si devono fare. Giardinieri, portare i pacchi, le pizze, farlo tu se tanto ti piace. No? C'è una battuta carina, moscovita, ci piace, ogni tanto ci sono anche le battute moscovite carine, di chi si lamenta perché ci sono gli immigrati che fanno i lavori umili e tu non hai voglia di vederli. Cioè la metropolitana di Mosca è pulitissima, ha ragione, ci sono gli uzbeki che per 4 soldi la puliscono in continuazione. Allora uno può dire quanti uzbeki che brutti. Allora la battuta sarebbe questa. E se non vuoi gli uzbeki fai un sacco di figli. Alcuni saranno dei geni dell'informatica e gli altri puliscono la metropolitana. Per vedere battute efficaci, no? Quindi quasi conclude la discussione questa battuta, no? Nel senso che se non ti piacciono i brutti che ti fanno il giardino, fai i tuoi figli fargli fare il giardino, a meno che non trovi un robot che fa il giardino, però intanto che il robot lo provi devi avere chi fa il lavoro del giardino. Infine, altra grande novità è quella della cooperazione, cioè niente accordi internazionali come quelli di Parigi, niente di qui, niente di là. Sono 3 quindi le cose importanti: green, immigrazione e cooperazione, che vengono meno. E questi erano dei capisaldi delle politiche degli ultimi tempi, che erano dei capisaldi anche dei conservatori, magari con un'enfasi diversa, ma erano anche quelli, anche quelli erano delle enfasi di altra parte. Quindi per dire le novità che ci stanno arrivando dal nostro amico. Poi c'è un'altra cosa che è interessante, che di tipo economico, tutti a dire è un nuovo mondo, l'alta tecnologia, Musk, Amazon, Facebook, questo e quello e quell'altro. Cioè gli oligarchi della tecnologia sono una novità in campo simbolico, nel senso che tutti ne parlano, politico, poi vediamo bene perché, ma anche economico. Ormai l'economia sono questi signori qui, cioè o meglio, le aziende di questi signori sono l'economia. Ora, è facile che uno si faccia prendere la mano perché dà un'importanza maggiore alle cose che vede, o meglio, alle cose che emergono rispetto alle cose come sono. Le cose che emergono sono quelle che... cioè se io vedo continuamente la faccia di Musk, penso che l'economia di Musk sia molto importante. Anzi sia preponderante. Allora in questi casi cosa si fa? Si va a vedere le statistiche. Le statistiche, come dire, fanno parte della scienza triste che è l'economia. Uno guarda le statistiche e queste attività, quelle dell'high tech, ultimo, sono delle attività che vanno messe a confronto con qualcosa. Uno dice come sono messe a confronto con le imprese degli anni 50-60? Cioè, non so, Amazon è importante quanto Exxon, quanto IBM, cioè devi fare dei confronti. Questi confronti li fa un economista francese, si chiama Philippon, e fa questa tabella dove si vede che il margine operativo lordo dell'impresa high tech di oggi è uguale al margine operativo lordo delle grandi imprese del passato, cioè il MOL è uguale. Quindi non è che ci sia una vera novità. Poi qui naturalmente so benissimo che mi si può obiettare, ci sono dei sistemi contabili diversi per cui tutta una serie di spese che potrebbero essere ammortizzate invece vengono spesate tutte in un esercizio per cui il MOL dell'alta tecnologia di oggi è più basso di quello che sarebbe con una contabilità diversa. Però adesso queste sono le questioni dove non possiamo andare a perderci. Allora il MOL è più o meno lo stesso. L'altra novità è quante tasse pagano rispetto alle imprese del passato, le grandi imprese del passato, Cioè si prendono le 5 più grandi imprese americane di ogni decennio e si fanno i confronti. E le pagano la metà delle imposte rispetto a una volta. Quindi hanno un margine operativo lordo simile e pagano la metà delle imposte. Dopodiché occupano una quantità di persone che è assai modesta rispetto a quelle delle grandi imprese di una volta. E se poi, oltre alle persone che occupano direttamente, si fa anche tutto il calcolo dell'indotto, questa occupazione dell'impresa high-tech è ancora più bassa. Quindi le imprese high-tech, da un punto di vista contabile, hanno un'importanza veramente modesta rispetto all'economia, rispetto alle altre imprese e rispetto all'economia. Questo non vuol dire che non sono importanti, vuol dire che non sono l'economia, sono un pezzo dell'economia, sono il pezzo dinamico e sono il pezzo di cui tutti parlano, ma non sono l'economia. Ci sono anche tante altre cose. Tra l'altro, uno non vince le elezioni perché la gente si entusiasma con l'idea di avere, non so io, un'intelligenza artificiale. Cioè tutti quanti gli altri avranno votato per un altro tipo di economia. Per esempio i disoccupati del Sun Belt che avevano le miniere vogliono le miniere, i trivellatori vogliono le trivelle, non è che tutti quanti vogliono le ultime cose, quindi stiamo attenti. Siccome da un punto di vista mass mediatico sono venuti fuori i tycoons nuovi, non è che tutto il resto non ci sia, attenzione. E questo non vuol dire che il presidente nelle mani degli ultimi tycoon, perché il presidente è nelle mani di tutti quelli che lo hanno eletto. Dopodiché questi signori sono una parte cospicua dei finanziamenti della politica e questo è interessante, adesso lo affrontiamo, e quindi hanno un'influenza, e la domanda è, hanno un'influenza politica o un'influenza lobbistica? Anche qui stiamo attenti. Perché se io fossi un tycoon che finanzia una campagna elettorale, a parte che i miliardari che hanno finanziato Trump sono 50, quelli che hanno finanziato Biden sono 30, quindi non è che tutti i ricchi sono con questo, attenzione. E poi il finanziamento non è che sia un finanziamento per la politica, la strategia, normalmente è un finanziamento di tipo lobbistico. Cioè io ti finanzio la campagna elettorale e tu mi favorisci in un certo modo. Non è che tu diventi. Prego.
Ti interrompo un attimo proprio su questo aspetto del finanziamento. Ora, al di là diciamo della figura diciamo caratteristica di certe espressioni più o meno particolari o dell'aspetto del personaggio, voglio dire la politica americana è una politica che ha fatto del fatto che i ricchi siano un pezzo importante della politica un tratto caratteristico. Voglio dire, Biden non è un coltivatore del Midwest che va a zappare la terra, è uno che è ricco lui ed è ricca la sua famiglia fondamentalmente. I Bush, tanto per prendere un altro classico, no? Sono famiglie di petrolieri sostanzialmente, cioè se non ricordo male. Cioè la politica negli Stati Uniti è fatta di ricchi appoggiati da altri ricchi, tipicamente. Quindi c'è, come dire, se vuoi la domanda, l'osservazione è un po' che forse questi ricchi sono un po' particolari, un po' sopra le righe, un po' fenomeni nel senso di molto appariscenti, ma in quanto ricchi non sono particolarmente strani, ma sono strani perché sono appariscenti, non perché sono ricchi. Ecco, questo è il punto che ti volevo.
Ok, sì. Clinton era figlio di un alcolizzato e Hillary Clinton di un meccanico, e Obama è figlio di un angoscista che viveva alle Hawaii, quindi ci sono anche delle eccezioni non di poco momento. Dopodiché gli altri, quello che dici tu è vero, Bush più che ricchi erano potenti e così via andando. Ma diciamo, qui userei una tripartizione di uno storico americano molto interessante, dice usiamo la tripartizione dell'ancien regime, cioè noi abbiamo l'aristocrazia, il clero, il terzo stato e il quarto stato. Ora, l'aristocrazia non c'è più, quella militare, l'aristocrazia è quella diciamo dei grandi ricchi. L'aristocrazia dei grandi ricchi negli Stati Uniti è un'aristocrazia che ha dei mezzi economici abnormi, i quali mezzi economici abnormi che sono usati anche per avere consenso, cioè finanziano think tanks, giornali, questo, quello, quell'altro. I giornali, questo, quello, quell'altro, sono ciò che organizza il consenso, quindi il clero, perché il clero nel nostro regime era il ceto che organizzava il consenso. Ora, negli Stati Uniti il clero è una funzione dell'aristocrazia del denaro. Se noi veniamo in Italia, non c'è l'aristocrazia del denaro, nel senso che non c'è minimamente tutta sta ricchezza concentrata in poche persone. Ci sono tante imprese medie, dinamiche, le famose multinazionali nane, ma non è che c'è una concentrazione di ricchi come negli Stati Uniti. E laddove esiste una certa ricchezza, queste sono le fondazioni bancarie che sono pubbliche. E quindi in Italia non c'è l'aristocrazia del denaro che finanzia il clero, che crea consenso all'aristocrazia del denaro. Il clero infatti è tradizionalmente funzione partitica. Il clero in Italia era il Partito Democratico e adesso potrebbe essere Fratelli d'Italia. Quindi il clero, cioè la formazione del consenso, avviene con un sistema partitico, per quanto spennacchiato e malmesso, mentre negli Stati Uniti è così. Allora, questo è un aspetto molto interessante, molto importante, questo dell'impatto dei ricchi c'è una specie di oligarchia che è di gran lunga maggiore dell'oligarchia che c'è in Europa continentale, anzi è imparagonabile, perché anche in Francia e in Germania non è che ci sono questi ricchi che fanno e disfanno e hanno un clero per loro, non c'è in Europa. Questa è una cosa interessante. Andando più a fondo ancora nell'analisi economica di questi signori, se noi prendiamo a confronto quella che era l'economia detta fordista, cioè quella delle grandi concentrazioni di fabbrica con i colletti blu, e studiamo la distribuzione del reddito, questo ci sono degli studi sugli Stati Uniti, noi vediamo che la distribuzione del reddito all'interno dell'universo fordista era molto concentrata, cioè non c'erano grandi differenze reddituali, cioè tipo un ingegnere guadagnava il doppio di un operaio e un dirigente, non so, guadagnava 5 volte un operaio, ma non 500, 1000, d'accordo? E quindi tu avevi un sistema, quello delle fabbriche negli Stati Uniti, fabbriche blu, colletti blu, ma anche in Europa, ma stiamo sugli Stati Uniti, dove avevi una diseguaglianza relativa e avevi una grande sindacalizzazione. Se voi andate a vedere l'industria dell'auto negli Stati Uniti è una roba, era dopo la guerra una cosa di altissima sindacalizzazione, che aveva strappato lo Stato sociale attraverso le attività sindacale, ma lo Stato sociale fatto privatamente, cioè lo Stato sociale lo faceva l'impresa che occupava coloro che erano iscritti al sindacato, che ti dava la pensione e la sanità. Quindi era uno Stato sociale privatistico ottenuto con un meccanismo di tipo sindacale. Su questo ci sono dei libri bellissimi. Nel caso delle imprese di oggi high tech, tu hai una divaricazione delle retribuzioni che è spaventosa, primo problema. E quelli che lavorano nelle imprese high tech non sono sindacalizzati, quindi tu hai una maggiore diseguaglianza senza sindacalizzazione. In passato avevi una minore diseguaglianza, anzi una diseguaglianza assai modesta, in un mondo sindacalizzato. E questi sono tutti cambiamenti che, come dire, bisogna avere a mente, se no si finisce nella trappola di dire Musk ha fatto il saluto romano, si è innamorato della Meloni, cioè siamo seri, facciamo delle analisi da economisti e politologi. Allora, la prima cosa è come sono queste imprese, cioè hanno grandi divaricazioni retributive e non sono sindacalizzate, hanno un margine operativo lordo, fatto salvo qualche aggiustamento contabile, che è simile a quello delle grandi imprese del leader del passato, guadagnano di più perché pagano meno imposte, occupano molto meno, sia direttamente sia indirettamente attraverso l'indotto. D'accordo? Quindi siamo riusciti, spero, in qualche modo, a vedere prosaicamente la poesia di questi signori. E punte a capo. Allora, c'è questo grande cambiamento in atto, cioè quelle che erano le politiche.
Se ti posso interrompere, l'altra cosa interessante di queste imprese è che sono tutti uomini novi, visto che tu sei un uomo di cultura.
Questo è un pezzo importante, cioè è stato anche questo studiato, ed è la differenza fra questi signori e i Robin Barons cosiddetti, cioè i baroni ladri, I Robert Barons sarebbe un'espressione tipo vino di tacco, che sarebbe quel malavitoso del grossetano che quando tu passavi dovevi pagare il pizzo, se no non ti fai. E Robert Barons erano sta roba qua, cioè i Rockefeller, questi signori qui, Carnegie, questi del passato. C'è una differenza enorme fra alcuni dell'high tech di oggi e i Robert Barons del tempo che fu, perché questi qui sono acculturati molto, sono tecnici, sono salvo qualcuno che poi però non è, diciamo così, più imprenditore che tecnico, non so, per esempio Bill Gates, ma non è questo. Il grosso di questa gente è gente di studi, è una specie di, viene definita, è un sistema castale di sapienti. Questo sistema castale, non è l'espressione, non è mia, l'ho letta in una ricerca statunitense. E questa è la prima differenza con i cosi di una volta, dove probabilmente questi sono anche ossessionati dal merito, che tipicamente attanaglia quelli che sono stati bravi a scuola. Cioè, non vedono la fortuna nelle loro cose, ma vedono il merito. Siccome, come insegna da Machiavelli in poi, il prencer è un misto di fortuna e bravura, questi qui vedono la bravura e non la fortuna. Magari Rockefeller, che non lo so perché, o Carnegie o chissà chi, vedeva anche la dimensione di fortuna nelle sue cose. E questa è una grande, è una cosa estremamente interessante, perché in un sistema aristocratico, l'aristocratico sa benissimo che è lì per fortuna, per nascita, non per scelta. In un sistema moderno, meritocratico, tutti quelli che hanno fatto carriera pensano di averla semplicemente meritata e non vedono la dimensione di fortuna della medesima. Allora, tornando ai nostri con di oggi, la differenza rispetto a quelli di ieri è che sono normalmente molto acculturati e hanno questa idea castale, cioè loro sono bravi e quello che hanno è merito loro, perché non sono loro che l'hanno inventato, cioè il loro sapere che è diventato economia, d'accordo? E allora cosa fanno? Tendono a promuovere quelli che sono simili a loro. Qui è il sistema castale di cui parlavo, letto su un testo americano. Tendono a promuovere quelli che sono simili a loro, no? Quindi tu riesci a fare carriera se diventi uno di loro e così via andando. Quindi abbiamo un mondo che è diverso da quello del grande capitalista, quello col cilindro, no? Delle vignette di Weimar, no? Ciccione col sigaro e il cilindro. Abbiamo, per esempio, non so, nel caso di Google, sono dei matematici e così via andando. Quindi è tutto un altro universo. Quindi noi abbiamo a che fare con un universo nuovo, che però non è, come dire, che colpisce il nostro immaginario, giustamente, perché è un universo nuovo, d'accordo? Però diluito nel mondo dell'economia senza simbolismi, vediamo che è molto meno importante di quello che uno può credere, d'accordo? Mi si potrebbe obiettare che, adesso arrivo con i numeri, mi si potrebbe obiettare che però l'andamento di borsa è la prova provata della vera novità di questi signori. Il che può essere, ma c'è un ma. Uno studia le bolle e ha una partenza della bolla, quindi diciamo, fatto a 100 la partenza della bolla, ho fatto 0, come volete, ho fatto 1. Dopodiché vedete fino a che arriva all'apice la bolla, quante volte moltiplica il livello iniziale. Mi seguite? Noi abbiamo avuto 6 bolle importanti, vado in ordine, e nel mondo recente. Quello cosiddetto del Nifty 50, che sarebbero le grandi società americane che sembravano conquistare il mondo, che poi lo hanno fatto all'inizio degli anni 60, quindi Gillette, McDonald's, queste, Kodak. E io Gillette una volta ho detto, il futuro della Gillette sarà incredibile, perché una volta che i cinesi si facessero la barba, chissà la Gillette quante lame venderebbe, perché mi si è obiettato che non hanno peli i cinesi. Comunque, questa è una battuta scema, però per dire come vengono fatti, se tutti i cinesi mangiassero un panino di McDonald's, McDonald's esploderebbe, no? Quindi si è moltiplicato per 5 il livello iniziale di McDonald's, Gillette, Kodak, va bene. Questo è il momento dell'oro, negli anni 70, l'esplosione dell'oro. Però mentre le Nifty 50 sono delle imprese che cambiano il mondo, nel senso che tu ti fai la barba come si deve, mangi un panino come si deve, l'oro è una roba da voglio dire, dai tempi che furono, però ci fu questa esplosione 15 volte, quindi più di prima. Il Nikkei 10 volte, quando ci fu l'esplosione della borsa giapponese, poi il Nasdaq nel 2000 10 volte, poi c'è stato il petrolio 10 volte, successivamente intorno al poco dopo il 2000, e arriviamo alle sette magnifiche, Nvidia, Amazon, Apple, quelle di oggi, va bene? 30 volte. Questa è la bolla, più bolla di tutte le bolle di cui si abbia memoria. Adesso tralasciamo, come si dice, sì, però la bolla dei tulipani, non lo so, dico di bolle di cui si hanno statistiche come si deve. Questa è la più bolla delle bolle. Anche uno potrebbe essere tentato dal dire, sono tutte scemenze, perché il solito entusiasmo di quelli lì. E attenzione, c'è una ragione per cui questa bolla è più bollosa. Questo non vuol dire che non si sbollerà, vuol dire che ci sono delle ragioni di bollitura della bolla, di bollosità, non bollitura, di bollosità della bolla, che si sbollerà, ma ha una sua bollosità. E qual è la sua bollosità? È molto interessante questa bollosità, l'ho letta, non è mia. Cioè, tu hai una cosa interessante che un prodotto tradizionale si sviluppa verticalmente. Tutti quelli che vogliono l'auto, man mano comprano l'auto e tu hai uno sviluppo verticale. La novità di queste tecnologie è che sono orizzontali. Cioè, Amazon, diciamo Facebook. Facebook, man mano che trova nuovi clienti, questi si allargano. Cioè, ha una comunità che si allarga orizzontalmente invece che verticalmente. Allargandosi orizzontalmente, ha dei tassi di crescita che sono di gran lunga maggiori. Questa è la ragione della bollosità, è che tu hai una crescita pazzesca perché cresce orizzontalmente. Non devi aspettare che... Ai tempi della bolla del Nasdaq, io lavoravo in finanza, e mi ricordo che per convincere la gente che era una cosa seria, poi c'è stato il crack, ma è stato il settore che ha fatto di più negli ultimi 30 anni, quindi era un crack infraperiodale. Si faceva vedere, io facevo vedere questa cosa, si diceva in quanti tempo, in quanti decenni tutti hanno avuto un'auto? 5 decenni. In quanto tempo tutti hanno avuto, non lo so io, il telefono? 30 anni, l'auto 50. In quanto tempo, pochi anni, cioè 10 anni, 5 anni tutti avevano il telefonino. Quindi tu hai degli sviluppi, delle velocità di diffusione dei prodotti o dei servizi che non hanno uguali. E questa probabilmente la ragione di fondo di questa diffusione è l'orizzontalità, come ve l'ho raccontata prima. Perché, e quindi la bolla si sbollerà, ma ha una ragione intrinseca per cui è molto più bolla delle altre e ha due caratteristiche. Una è più bolla, cioè i prezzi sono cresciuti di più, e due, ha un motore interno per cui i prezzi salgono di più perché tu hai un motore interno di crescita che è l'orizzontalità o l'imitazione, per cui ti sviluppi molto di più perché coinvolgi molto più facilmente la gente. Stavi dicendo qualcosa?
Due cose. Uno, che tipicamente questi vengono chiamati hyperscaler perché fanno scalare, un inglesismo per indicare che si cresce di dimensione. Hyperscaler perché questi crescono di dimensione in modo... sono iperscalanti, come dire. E la cosa, se vuoi, è che se fai caso, questi sono tutti meccanismi di rete, diciamo, si vede molto bene con i social network, sono tutte strutture di rete dove al crescere della rete cresce il vantaggio di essere all'interno della rete, fondamentalmente. Per cui, se tutti sono su Facebook, il mio essere su Facebook aumenta di valore perché posso farmi vedere a più gente e posso trovare più gente all'interno dello stesso. Quindi, diciamo, c'è un vantaggio intrinseco nel fatto che il sistema cresca e io continui a rimanere all'interno del sistema stesso.
Quello che dici mi porta ad aggiungere un altro pezzo di bollometria. Allora, io mi espando tantissimo orizzontalmente. Nascono nuove imprese, la mia spaventosa crescita orizzontale fa sì che io abbia dei mezzi per cui compro tutte le nuove imprese che nascono. Cioè io, gigante della tecnologia, avendo questi tassi di crescita e avendo un cash flow spaventoso, possono comprare qualsiasi impresa nuova, e quindi le imprese nuove, invece di diventare concorrenti delle imprese vecchie e sostituirle, vengono fagocitate dalle imprese vecchie, che diventano ancora più potenti perché allargano il proprio campo di intervento. No, per esempio, non so, quando sono state comprate queste nuove imprese che hanno allargato ancora di più il campo delle vecchie imprese, non so,
Facebook che ha comprato WhatsApp e Instagram.
Esatto. E queste cose qui, no? Quindi abbiamo questo fenomeno con questi signori che hanno questa possibilità di crescere in maniera abnorme, con dei mezzi finanziari che sono abnormi, come posso dire, premiati dalla popolazione in senso lato, per cui la capitalizzazione delle loro imprese è abnorme, e hanno questi mezzi abnormi che fanno sì che banalmente li usano per fare lobbying a favore delle proprie attività, ma sono anche una forte tentazione per dire la loro sul mondo. E questa è un'altra novità rispetto all'imprenditore, al padrone delle ferriere, che questi qui sono convinti di essere, questo l'ho riletto in un altro libro statunitense, perché queste cose negli Stati Uniti se le sono studiate, non è che sono, e questi qui hanno delle, per parlare difficile, delle ubie messianiche. Cioè non è che, voglio dire, fanno un telefonino e sono contenti, oppure, non lo so, fai un frigorifero, sei tutto felice che hai casalinghe e abbia il frigorifero. Questi pensano di essere i portatori di un mondo migliore che si sta formando, cioè una specie di comunismo, che era il comunismo, no? Il mondo dove delle uguaglianze, dove tu la mattina pescavi, il pomeriggio dipingevi. Ecco, sono delle figure messianiche. Quindi la loro ricchezza si traduce in lobbistica. Trump, dacci i soldi per fare l'auto elettrica. Però nello stesso tempo tu sei anche messianico, cioè vuoi cambiare la faccia del mondo. No? Naturalmente cambiare la faccia del mondo con te come demiurgo, per parlare sempre difficile. Quindi questi sono i demiurghi di un cambiamento messianico. Qui al di là di tutte le storie economiche e contabili che ci siamo detti.
Se vuoi, diciamo, l'esempio classico di questo dipende da chi guardi. Se sei un esempio classico è Bill Gates, uno che appunto ha deciso, si è dato la mission, tutta una serie di mission, avendo fatto un pacco di soldi con l'informatica, ha deciso che poi doveva rifare l'educazione, tutta una serie di altre cose. Ti faccio un'osservazione che di un tuo collega di nome Warren Buffett. Vabbè, lui diceva una cosa interessante. Dice: guardate che io in effetti, la gente confonde il fatto che io sia straordinariamente ricco con il fatto che io sia straordinariamente intelligente. Ora, ovviamente lui è intelligente, però lui dice una cosa: guardate, io sono semplicemente bravo a fare un certo mestiere. Questo mestiere, in questo mondo, mi fa fare un sacco di soldi. Cioè, ma questo non vuol dire necessariamente che io sia un demiurgo o un unto dal Signore, vuol dire che quello che faccio io, per una serie di fatti di fortuna, se vuoi, appunto, come direbbe Machiavelli, è una cosa che genera un enorme ritorno economico. Però esatto. Questo non vuol dire che io sono...
Mentre probabilmente questi qua, alcuni di questi altri, non pensano che stanno a fare bene il loro mestiere, sono convinti di essere utili al Signore, no? Perché altrimenti, cioè, tu non diresti in Germania a me va bene Alternative für Deutschland, ma non ti verrebbe a Warren Buffett, non gli sarebbe mai venuto in mente di insultare il primo ministro inglese. Cioè, no, qui siamo, no, ed è interessante, però attenzione, adesso fatta tutta questo raccolto su di loro, detto anche però che non sono gli unici protagonisti dell'economia, sono i più, diciamo così, sono i protagonisti teatrali dell'economia, oppure anche si sentono dei bolscevichi che vogliono cambiare il mondo, quello che volete voi, però c'è anche tutto quanto il resto, quindi io tornerei sulla politica intesa in senso stretto. Quelli che dicono Musk è il vero Presidente degli Stati Uniti dicono una sciocchezza, non è così, il Presidente degli Stati Uniti. Il problema vero è un altro, è capire fino a che punto si vengono a ledere quelle che sono le regole della vita liberal democratica, cioè la magistratura indipendente e il sistema dei giornali indipendente e questo e questo e quell'altro, cioè tutti i contropoteri, potere contro poteri del sistema liberale, se vengono meno. Questa è la domanda vera, com'è quello che interessa veramente è questo, non è che questo signore qui si fa le leggi per sé, perché altrimenti ci vogliamo nell'urbanismo. Cos'è l'urbanismo? Tu fai, diciamo così, si arricchiscono i tuoi clientes, i tuoi amichetti, i tuoi amici. Come si arricchiscono? Con le aste dove vengono date in concessioni alcune attività o vendute dei beni pubblici. Aste che sono, che hanno un candidato oppure due candidati, di cui uno finto. Tu blocchi la possibilità che qualcuno ti faccia causa su questo, perché la magistratura viene tacitata, i giornali anche, e viene usato il criterio del traditore della patria per tacitare chiunque non sia d'accordo con questo sistema di distribuzione del potere e della ricchezza. D'accordo? E questa è la relazione fra il nazionalismo e la corruzione economica. Il nazionalismo viene usato per attaccare quelli che si ribellano a questa economia che diciamo non è competitiva, se così posso esprimermi. E l'urbanismo è diverso da fa crescere tutti quanti i clientes del capo, d'accordo? Bisogna vedere fino a che punto il capo controlla i suoi adepti, quelli che ha arricchito, perché è diverso dal sistema russo, dove il Cremlino comunque controlla i ricchi, e se questi qui sgarano, vedi Khodorkovsky, si fa 10 anni di galera. Allora lì è da capire se con il trumpismo versione 2, di ritorno, si possono manifestare dei fenomeni di questo genere. Quindi, diciamo così, mettere della sabbia nei meccanismi dello Stato di diritto e della ripartizione di uguali poteri in maniera tale che un gruppo di persone prenda molto di più di quello che prenderebbe in un sistema trasparente e competitivo. Questa è una domanda vera che mi interessa molto di più di quanto non mi interessi la vita sessuale di Musk.
Mi perdoni, io lo chiamerei berlusconismo, onestamente, perché le analogie con il sistema del nostro mi sembrano notevoli. Cioè, io ho sempre, mi sono convinto che gli Stati Uniti hanno usato l'Italia come laboratorio, hanno il biolaboratorio in Ucraina e i laboratori politici in Italia, quindi hanno usato Berlusconi per fare il test di vedere come funzionava l'autocrate al governo e poi hanno deciso di provarlo in locale.
Secondo un politologo francese, tutte le grandi innovazioni politiche del secolo sono quelle in italiane. Il fascismo sta diventando in Italia. La Democrazia Cristiana, invenzione italiana con, diciamo così, un'imitazione tedesca, la CDU-CSU, il berlusconismo e volendo anche il populismo alla Grillo. Cioè l'Italia inventa diciamo, la politica, ma siccome è un paese piccolo che conta niente, diciamo, diventa un inventore, non ha, e gli altri imitano, però le invenzioni sono fatte in Italia. Allora, qui c'è una cosa che è interessante, che è quello che l'Economist chiama il capitalismo dei compari. Cos'è il capitalismo dei compari? Allora, ci sono una serie di attività che dipendono dal benvolere del potere politico. Il settore immobiliare, le telecomunicazioni, il sistema finanziario. Dipende dal benvolere del potere politico, no? Infatti non sono tre attività dove il cavaliere era presente, no? Ecco. A questo punto, se il potere politico ti vuole distruggere, ti distrugge. Oppure se non vuole, no. Allora tu hai il problema della commistione di alcuni settori col potere politico e sia il potere politico che questi settori hanno tutto l'interesse a mantenere un sistema a bassa o nulla concorrenza e quindi diventano dei sistemi di rendita e non di competizione. Diventando dei sistemi di rendita e non di competizione, rendono meno dinamico il capitalismo. Quindi diciamo da un punto di vista di lungo periodo non fanno il bene dell'economia, nell'immediato certo che fanno il bene di quelli che ci campano, sia i proprietari sia quelli che lavorano in questi settori, no? Ecco, la domanda diventa questa qua. In questi settori che sono stati studiati dall'Economist, che sono quelli che vi ho detto, forse un giorno dovremmo aggiungere anche l'alta tecnologia, perché a questo punto diventerebbe il Berlusconi finale, sarebbe le banche, cioè diciamo la finanza, banche e assicurazioni, sistemi televisivi, l'immobiliare, la tech, no, cosa che non c'è ancora nel calcolo, perché nel calcolo loro pensavano che questo fosse un settore che non avesse bisogno di protezione politica e aveva dei tassi di crescita troppo elevati per metterli insieme all'immobiliare, perché è facile dire, no, se io non ti do la licenza per costruire, tu non costruisci, no? Però ci sono anche altri sistemi, per esempio l'antitrust, se tutto è cosa che sembra che Trump voglia fare, se tu riduci i poteri dell'antitrust, no? Oppure anche stramberie, per esempio i bitcoin, che improvvisamente li puoi usare come ti pare, mentre prima no. No? Quindi attenzione a tutte queste cose, per cui il capitalismo dei compari può essere che allarghi la propria audience con le ultime vicende. Eh? Quindi la storia di queste elezioni è una storia di grandissima importanza. Io qui mi fermo, nel senso che ci sarebbe poi da dire tutte anche le altre cose culturali, di politica estera, di quelli che, però non è il mio campo. Però già basta quello che ci siamo detti per capire che ci troviamo di fronte a una novità importante, e staremo a vedere, anche perché cominciano ad esserci delle reazioni che cominciano ad essere anche abbastanza nervose. La Lagarde che dice, se non ci diamo la mossa siamo finiti, c'è tutta questa cosa qua, dice il Financial Times che a Davos sono molto preoccupati e convinti che l'Europa ormai è bollita, e così via, il piano Draghi, cioè ne abbiamo di ogni d'ogni. Comunque questo è il succo. Chi è che ha votato per questo signore? Stante le statistiche che si hanno, è il voto dei meno abbienti e dei meno istruiti. Questo non vuol dire che non è plutocratico, e cioè che i medi e i meno abbienti se lo votano, però alcuni molto abbienti usano il voto dei meno abbienti per arrivare dove sono arrivati, da cui Pluto populismo.
Qui l'osservazione che si fa non è un'osservazione nuova, però è sempre interessante, è che se vuoi i meno ambienti, i meno istruiti una volta erano il bacino naturale della sinistra, erano proprio il punto di partenza, l'idea era che questi erano quelli che in qualche modo avevano bisogno maggiormente del coso. E un'osservazione è che un certo mondo della sinistra queste persone non le vuole, letteralmente le disprezza. Infatti, ora negli Stati Uniti tipicamente si parla di white trash, ma anche in Italia si parla sempre in modo con un tono molto dispregiativo di questo tipo di fasce. Di fasce più deboli, in qualche maniera. Non c'è, l'unica maniera in cui queste fasce deboli si possono riscattare è se votano a sinistra, ma se no tipicamente c'è una forte comunicazione di disprezzo nei confronti di queste, che è un fenomeno.
Lì è interessante un'altra storia americana, che capire, c'è questo libro che io ho letto solo l'introduzione in genere, che spiega il libro, ma leggo tutto, non lo leggo, sono 300 pagine, non lo voglio, che si chiama Perché il Sud degli Stati Uniti hanno vinto la guerra civile. Cioè, sembra che il Sud abbia perso la guerra civile, nel senso che hanno liberato gli schiavi e fine della storia. Non è così semplice, perché tutta questa mentalità del Sud degli Stati Uniti, che è una mentalità di gerarchie, dove i white trash si sentivano meno trash perché erano sotto gli africani, e quindi tu avevi sotto gli africani e le donne, e questo faceva sì che il tuo essere sfigato ti apparisse meno sfigato, perché potevi calpestare qualcuno che stava sotto. Oltre a questa mentalità di tipo schiavistico, l'altra mentalità presente nel West è quella del faso tutto me, per citare il nostro amico. E cioè tu sei il cowboy che va alla ricerca del futuro senza vincoli, e quando vedi della terra dici che è tua ed è tua. Da cui la famosa serie televisiva I Bonanza, in bonanza erano proprietari terrieri che avevano una proprietà terriere maggiori di quella dei Hohenzollern, erano gli imperatori di Germania che nei secoli sono riusciti, ammazzando tre quarti di quelli che incontravano, ad allargare le loro proprietà. Questi qui sono arrivati lì, hanno ammazzato due indiani, hanno detto nostro, e avevano più proprietà. Quindi c'è nel West c'è questa mentalità dell'individuo che si fa strada e fortuna da solo, di nuovo fortuna da solo, no? E così via. Poi non è proprio verissimo, perché naturalmente quelli di sinistra negli Stati Uniti fanno notare che le spese pubbliche, la spesa pubblica nella parte occidentale per costruire ferrovie, ponti, strade, spostare i fiumi, è stata maggiore che nell'Ovest. Però questi si dimenticano che c'è stato anche un intervento di spesa pubblica che li ha reso... E quindi tu negli Stati Uniti hai due mentalità per i poveri, diciamo così. La prima è che il povero, se vuole, si fa da solo, vedi il West. E la seconda è che, casomai, non si facesse da solo, sotto ci sono i neri e le donne. Quindi la storia di questi perché votano per Trump. Esce un libro molti anni fa, si chiama La prossima guerra civile negli Stati Uniti. Non l'ho letto, ho letto l'introduzione e basta. Anche perché mi stufo, tutto il libro di 400 pagine. Anche. E allora questo signore dice, qual è la ragione vera per cui il popolo è di destra negli Stati Uniti? Il popolo, si intende white trash, perché odiano l'elite che gli dice loro quello che devono fare. Loro non sopportano che ci sia la maestrina con la penna rossa che ti dice cosa devi fare tu, tanto più che tu poi sei meglio del negro e delle donne. Oltretutto tuo nonno andava all'West a cavallo e conquistava tutto, no? Quindi è fastidio, diciamo così, per un ordine superiore che ti vuole guidare. Per di più c'è la libertà di possesso d'armi, tutte queste storie qui. Quindi che ci siano dei comportamenti buffi agli occhi di noi europei, dei poveri americani, non dovrebbe meravigliare. Cioè, in Europa che pensi che i poveri possano emanciparsi solo grazie alle politiche di sinistra, negli Stati Uniti i poveri non lo pensano. C'era poi anche una famosa domanda che si facevano i tedeschi: ma perché negli Stati Uniti non esiste socialismo? Perché non c'è movimento socialista negli Stati Uniti? Si chiedevano sta roba, no? E la spiegazione, secondo loro, era molto semplice. Perché tu diventavi di sinistra perché era l'unico modo che avevi di migliorare il tuo tenore di vita non avendo alternative. Negli Stati Uniti, se non ti piaceva quello che ti succedeva, prendevi e andavi all'estero a cercare fortuna. Cioè la mancanza di vincoli di tipo economico-geografico ha fatto sì che si cercasse la fortuna individualmente e magari riuscendoci, mentre in Europa la fortuna individuale, a meno che tu non emigravi negli Stati Uniti, la potevi cercare soltanto sindacalizzandoti. Quindi in Europa il povero si emancipa con la sinistra, adesso non più. Il povero si emancipava con la sinistra e tu ti meravigli che adesso i poveri non ti votano più se sei di sinistra, ma negli Stati Uniti i poveri avevano tutta un'altra mentalità. E quindi da europei dire ecco perché voi burini e così, o Hillary Clinton che dice i deplorable, no? Queste cose di genio della comunicazione politica, no? E così via. Quindi siamo in un mondo che è così. Magari sarebbe interessante capire che pesci si possano prendere in Europa. Questa sarebbe un'altra puntata. Mi hanno invitato a dibattere questo argomento del draghismo. Per quale motivo i piani che scrive Draghi non vengono, diciamo, vengono lasciati cadere? Questo sarebbe l'oggetto del dibattito. Ed è interessante. Siamo così malmessi perché non gli diamo retta.
Sì, ma non... Come dire, è argomento di cui possiamo discutere. L'impressione che, non so come dire, è che non c'è l'infrastruttura politica che di supporta a un cambiamento di mentalità del genere. Cioè, ora l'Europa è un continente molto più con tutti i difetti, gli Stati Uniti sono ancora un continente progressista, cioè che crede nel cambiamento. L'Europa è un continente fondamentalmente conservatore, cioè non c'ha nessuna voglia di cambiare, è convinta di essere...
come il Gattopardo. Il Gattopardo è convinto di essere perfetto.
Sì, esattamente. E sono esattamente così, sono convinti di essere
la parte migliore sono, siamo
convinti, ma io sai come politicamente contro, siamo un attimino in conclusione, direi. Abbiamo toccato già un bel po' di spunti, ci potrebbe stare un'altra puntata per parlare appunto del perché il famigerato piano Draghi, il famoso famigerato piano Draghi, tutti gli fanno i complimenti e poi se ne parla sostanzialmente, basta, no? E quindi potrebbe essere una puntata decisamente interessante. Allora, io ringrazio Giorgio per la puntata che abbiamo fatto insieme, che al solito è stata molto interessante. Ci rivediamo presto, appunto, possibilmente con un'altra puntata, magari per parlare del piano Draghi o dei possibili piani per l'Europa. Grazie a tutti e alla prossima.